Maestro Roberto Alagna, è un gran piacere averla come ospite negli studi dell'SBS qui di Sydney, in Australia. Grazie per aver mantenuto la promessa, quindi benvenuto.
Grazie, un piacere per me.
Quindi iniziamo proprio a parlare di questo suo tour, che è importante perché è il suo primo tour in Australia.
Sì, è il mio primo tour in Australia, sono molto commosso e devo dire anche che è la prima volta che canterò questo tipo di concerto, che farò questo programma. Dunque è un programma nuovo, fatto per la gente che ama la lirica, ma anche la gente che non conosce la lirica. Dunque abbiamo fatto un programma che può piacere a tutti.
Cosa si attende lei da questi tre concerti a Sydney, Melbourne e Brisbane?
A dire la verità non lo so, perché sarà una sorpresa anche per me. Io aspetto veramente di avere una comunione con il pubblico qui in Australia, perché sono sicuro che qui la gente ama la musica, ama anche scoprire delle volte anche degli artisti, e dunque io sarò qui perché anche per conquistare il cuore della gente qui. Io darò tutto quello che ho dentro di me e devo dire che sono più commosso io forse del pubblico che verrà.
Certo. Che cosa si può attendere il pubblico? Che tipo di concerto sarà? Saranno pezzi d'opera?
Sì, sarà un po' di tutto, ma anche queste melodie, queste grandi compositori napoletane. Dunque sarà un programma fatto di sentimenti, dunque con sempre le canzoni gioiose, sì, ma anche quelle triste, drammatiche. Anche. Dunque io ho voluto privilegiare l'emozione in questo concerto, e questo programma è fatto tutto di emozioni, di sentimenti belli, quelli tristi, un po' di tutto.
Ritorneremo a parlare di come lei iniziò la sua carriera lirica, però l'ultima volta che io l'ho intervistata lei ci ha lasciato un po' in sospeso con questo
mi dispiace
sì, per il fatto che ha detto che sarebbe venuto in Australia a incontrare per la prima volta dei parenti, però
sì,
ci ha detto che era un segreto.
Non lo posso dire perché è segreto, ancora devo iniziare, ma già ho ricevuto anche dei messaggi, dunque non posso dire tanto perché è una cosa privata e preferisco tenere la privata questa cosa, perché non voglio neanche disturbarli, sa? Se incomincio a dire i nomi, a dire dove sono, dopo la gente incomincia a incontrare, a chiamare, a volere tante cose. Dunque è meglio le cose private si lasciano private.
Ma quando è che verremo a sapere dove sono e chi sono questi parenti?
Io lo so adesso dove sono e chi sono, però come ho detto prima non è che posso svelare dove sono, ma perché anche loro mi hanno chiesto di stare discreti, perché non vogliono anche essere disturbati, e lo capisco e lo devo rispettare, ma sono molto, molto commosso perché li devo incontrare questa settimana, e dunque tutti aspettiamo con ansia questo incontro.
Certo, immagino che sarà un incontro emozionante sia per lei
che per loro. Spero che mi rimarrà un po' di voce dopo.
Senta, questi suoi parenti sono emigrati, so che non mi darai dettagli, però sì. Sono emigrati qui in Australia tanti anni fa, immagino.
Sì, sono parenti con i miei nonni, dunque adesso sono anche i nipotini, dunque sono anche parenti che non sono mai stati in Sicilia. Dunque, perché erano i nonni che sono arrivati qua.
Certo, e questo fa parte anche della storia di emigrazione della sua famiglia, perché poi i suoi genitori emigrano.
Posso svelare solo un segreto, che anche loro saranno al concerto. Ecco.
Di quale città?
Non lo dico.
vabbè, stavo sperando. Senta, sembrerà strano, ma ora io le faccio una domanda che poi mi riporterà a parlare della emigrazione e della sua esperienza familiare. E le menziono un nome, una grande stella del balletto classico francese, che è Sylvie Guillem.
Sì.
Ecco, lei ha conosciuto Sylvie Guillem, quando era molto giovane, era bambino.
Sì, è vero, perché infatti Sylvie Guillem abitava tre case più lontano della nostra, dunque nella stessa strada. Dunque era la nostra vicina di casa, e devo dire che la nonna di Sylvie Guillem, che era spagnola, veniva ogni pomeriggio a bere il caffè con mia nonna. Dunque io conosco Sylvie Guillem da tanti tanti anni, anche se noi non parlavamo in quel tempo, perché c'era questo problema dell'immigrazione, e già lei, figlia di spagnolo però anche di mamma francese, evitavano lo straniero, dunque avevano paura. E lei mi ha confessato, anni dopo eravamo in Giappone, mi ha detto, io ho chiesto, ma Silvi, perché tu quando passavi davanti a casa nostra correvi sempre? Forse perché ballerina così leggera, tu volavi così, mi sembrava di vedere questa bambina volare così, attraversare la strada. E lei mi ha detto, no, perché io avevo paura, perché vedevo tanto rumore, sentivo tanto rumore, tutte che... Infatti noi cantavamo, eravamo una famiglia così di emigranti tra noi, ma la gente aveva paura, era così, perché la gente ha sempre paura dell'altro, non so perché.
Però almeno mi sembra di aver capito che fu il papà di Silvia a dirle di non venire a casa vostra a incontrare lei e i suoi fratelli.
Ma soprattutto perché noi a quel tempo giocavamo per strada, eravamo dei ragazzini così, e dunque giocavamo per strada, ogni tanto rubavamo anche le albicocche nell'albero del papà, dunque lui era un po' incavolato per questa faccenda, e dunque diceva non andare con questi ragazzi perché sono dei ragazzi così di strada, e poi noi eravamo poverini, e anni dopo il papà adesso quando mi incontra piange, perché diceva che ho sbagliato. Questo ragazzo infatti studiava anche lui da solo, studiava quando io mandavo mia figlia all'opera a danzare, questo ragazzo imparava da solo, io lo vedevo così per strada, e dunque adesso lui ha anche molto rispetto, ma rimpiange anche questi momenti che dove lui ha sbagliato.
Quindi c'è stato questo momento di discriminazione nei suoi confronti, che effetto ha avuto?
È difficile, perché all'inizio io capisco, anche per me era difficile, perché io ero il primo nato in Francia, dunque ero straniero a casa, ero straniero in Italia, ero straniero in Francia, ero straniero dappertutto. Dunque sì, è difficile l'integrazione così. Io devo dire che mi sono sentito francese da poco, negli anni 2005 forse. Ho cominciato lì dove mi sono sentito questa fibra patriottica, ma prima di questo no, perché tutta la famiglia siciliana, si parlava solamente siciliano a casa, non so, eravamo diversi, e piano piano ci siamo abituati anche noi, ma io mi ricordo che mio nonno ogni anno diceva l'anno prossimo torniamo tutti in Sicilia. Dunque noi abbiamo vissuto, siamo cresciuti tutta la vita con questa speranza di tornare in Sicilia, e poi piano piano ci sposiamo, facciamo le case e cose, dunque rimaniamo tutti in quel paese.
Sì, questo momento patriottico, lei ha menzionato il 2005, se non erro fu quello l'anno in cui lei cantò la Marseillaise davanti a Mitterrand.
Sì, e in quel momento che io mi sono sentito questa fiamma dentro di me, perché non so, mi sono sentito un po' come... Non, come posso dire, come una nuova nazionalità, non so, come dire, ma però ho sentito una cosa forte dentro di me, perché ho pensato ai miei genitori, ho pensato come questo figlio di italiani, di siciliani, adesso sta cantando davanti tutta la classe politica, ma anche davanti a tutta la Francia, l'inno nazionale. Dunque mi sono sentito in quel momento mi sono sentito per la prima volta francese. Sì,
sì, perché era un inno nazionale che fu trasmesso in diretta, se non erro.
In diretta sulla Place de la Concorde, dunque un posto meraviglioso, dunque ho anche avuto il proiettore più bello della mia vita, era il sole che si alzava e l'avevo proprio di fronte, così ho cantato con un fervore, non so, un qualcosa, una fiamma dentro, è bellissimo, possiamo anche vederlo, questo è su YouTube, e c'è, quando lo vedo sempre mi emoziona.
Però in quell'occasione non si emozionò molto, però ci sono degli altri inni nazionali che lei ha cantato dove veramente si vede questa emozione, quindi è nato in lei questo sentimento di appartenere alla Francia, diciamo, soltanto appunto dal 2005 si è continuato a sviluppare.
Io lì rappresentavo questi figli dei migranti. Era, non so, mi sono sentito forse come Platini quando segnava per la Francia, anche come Zidane quando segnava per la Francia, mi sono sentito, non so, come un rappresentante di questa generazione di figli di emigranti, sì.
Ecco, a questo punto penso che sia anche corretto chiederle, ecco, che effetto ha provato allora in questi ultimi giorni con i fatti di Nizza?
Beh, devo dire che io sono stato anche preso di una paura incredibile, perché mia figlia era lì in vacanza E quando è successo questa cosa ho mandato un messaggio, lei non rispondeva, io mi sono detto sicuramente stanno dormendo, e poi l'indomani mattina ho chiamato di nuovo e lei non rispondeva ancora, e dunque mi sono impaurito molto, e infatti meno male, mi sono detto spero che non sono andati a vedere questo fuoco d'artificio, e grazie a Dio non sono andati, dunque mi metto nella pelle della gente che ha perso la vita, e che è una tragedia enorme, è un orrore. Sì.
Certo, quale figlia, Ornella?
Ornella sì, perché l'altra ha 2 anni e mezzo, ma la Ornella adesso ha anche lei mamma, dunque era lì con la sua famiglia, e dunque ho avuto una paura enorme, sì.
Passiamo a parlare di lei e parliamo soprattutto di un aspetto della sua carriera. Abbiamo già parlato e la ringrazio perché ci ha dato molte informazioni sul suo legame con Luciano Pavarotti.
Sì.
Però c'è qualche cosa che mi incuriosisce, perché Luciano Pavarotti le disse che lei doveva prendersi cura della sua voce.
Non mi disse così, ma mi disse tu hai una voce affascinante. E siccome io incominciai a cantare lì dei brani molto drammatici, lui mi ha detto così, guarda, questi brani tu li canterai più tardi, adesso tu devi cantare lirico. E dunque ho ascoltato subito questo consiglio e ho incominciato a imparare La Traviata, Bohème, Rigoletto, tutte queste opere, e aveva ragione. E poi mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto era a Hollywood Bowl, lui dava un concerto lì, e mi ha invitato, io cantavo I Pagliacci diretti da Placido Domingo lì a Los Angeles, e nel suo camerino io andai a trovarlo e lui mi disse, hai visto che ci sei arrivato a questo repertorio? Lui si ricordava quello che mi aveva detto 25 anni prima. Sì, pazzesco, era un personaggio incredibile, Luciano.
Lei canta questi ruoli, però la voce non la protegge molto.
Sì, sì, molto. Io ho un rispetto proprio sacro della voce, perché per me la voce... Sì, 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 molto, molto. Anche perché rispettare la voce non vuol dire non... come dire, la missione di un artista è di andare sempre più lontano, di sorpassarsi. Questa è la missione dell'artista. Se l'artista rimane comodo nelle opere che gli stanno bene, che è facile, diventa un ragioniere, non è un artista. L'artista deve andare sempre oltre alle forze.
E lei ci è andato, perché quando l'abbiamo sentita, perché lei stava poi per sostituire Jonas,
sì,
Kaufman,
sì,
e interpretare la Manon Lescaut, e allo stesso tempo era in scena anche al Metropolitan con I Pagliacci.
Sì, sì.
C'è stata anche un'altra occasione quando lei cantava Cavaradossi, quindi La Tosca.
È vero.
E poi dopo ha sostituito il Faust.
Sì, Caleia, sì.
Dico, cantare due sere consecutive, una sera La Tosca, poi il Faust, poi il Faust, e poi La Tosca, non significa proteggere la voce.
Dipende come si fa, perché io conosco molto bene la mia voce, conosco bene anche i miei limiti. Io sapevo di poterlo fare, dunque l'ho fatto.
Cantare è più difficile oggi o oltre 30 anni fa quando lei ha cominciato?
Cantare è sempre difficile. Oggi la difficoltà è perché la gente si stanca molto velocemente. Perché? Perché viviamo l'epoca del... come dire... vogliamo sempre qualcosa nuovo. Ed è la stessa cosa per l'opera. Io mi ricordo quando studiavo, io non avevo... Non esisteva ancora YouTube, tutte queste cose. Dunque, per sentire un tenore in televisione era molto raro. Molto raro, molto difficile. Quando dunque c'era una trasmissione dove sentivamo, non so, Pavarotti o qualcuno, era un miracolo, eravamo entusiasmati. Invece oggi andiamo su YouTube e vediamo tutto quello che vogliamo. Dunque c'è questa voglia è soddisfatta. Ecco, e dunque vogliamo sempre qualcosa di nuovo, perché lì possiamo analizzare, possiamo fare di tutto. Invece il sogno, quello di la speranza, l'attesa, non c'è più.
C'è anche un aspetto della sua carriera che ovviamente ormai è diventato famoso, riconosciuto un po' in tutto il mondo, eccetera, ma questa sua passione per il canto è rimasta, ma soprattutto sì, legata ai suoi primissimi passi, quando cantava proprio probabilmente anche con i suoi parenti. Tanto che, se non erro, lei un giorno è stato fermato per strada da un gruppo di persone e avete cominciato a cantare assieme.
Sì, ma questo mi succede sempre. C'è sempre qualcuno che mi chiama, Roberto, cantiamo questa cosa. Mi metto a cantare con loro, perché sì, ho avuto sempre il canto nel sangue. Per me, io sono sempre stato come un uccellino, dunque per me io non ricordo Non so, 3 giorni senza cantare nella mia vita, non ricordo. Dunque ho cantato sempre, ma devo dire che io sono stato professionista all'età di 17 anni. Dunque ho cominciato a cantare nelle pizzerie. Prima ancora cantavo in famiglia, dunque questo dall'età di 10 anni. Poi cantavo così per strada con i miei amici. E poi piano piano sono andato prima in pizzeria per 2 anni, ma subito sono diventato professionista in cabaret, dove c'era il palcoscenico, avevo musicisti, era veramente una cosa fatta professionale. E poi ho cominciato a studiare opera all'età di 17 anni e io cantai la mia prima opera all'età di 20 anni, dunque sono già 33 anni.
Esatto.
Ecco, dunque devo dire che la mia carriera, io sono stato molto fortunato perché quando incontrai il mio primo impresario, lui mi disse: sai Roberto, noi partiamo adesso per un'avventura di 30 anni. Io mi disse: ma questo è pazzo, cosa dici? E infatti sono passati 30 anni.
Si era sbagliato.
Poverino, non c'è più. Ma tante volte io penso a lui perché questo ragazzo, che era anche lui giovane, morto giovane, poverino, mi aveva detto la verità, ecco.
Questo fatto che lei è molto vicino poi al pubblico che la ascolta,
sì.
Poi ormai è diventato l'idolo soprattutto in Sicilia per quanto riguarda l'opera lirica, la considerano assolutamente siciliano e italiano. No?
questo è terribile perché è un paradosso incredibile, perché quando ero bambino, adolescente, non ero né siciliano né francese né italiano, non ero niente, e adesso in Francia mi dicono che sono francese, in Italia dicono che sono italiano, in Sicilia siciliano, e anche adesso mi dicono anche polacco da quando sono sposato con Alessandra. Dunque sì. Questo è bello perché divento veramente un cittadino del mondo.
Certo, ma questo mi porta a farle appunto questa domanda, perché lei vicino a questo pubblico, questa gente che la ferma per strada, gente che vuole cantare con lei, quindi c'è questo grosso affetto, ma ci sono anche dei sacrifici, immagino, che lei deve compiere.
Certo, i sacrifici sono quelli di lasciare la famiglia, di non vedere, io per esempio parlavamo di Ornella, io ho perso tanti momenti con Ornella perché andavo via, non c'era ancora questo FaceTime, non c'era la possibilità di vedere. Dunque era solo il telefono, e devo dire che questi sono i sacrifici di lasciare la famiglia, di tante volte non poter giocare con i bambini perché dobbiamo sempre riposare con la voce, di non si può neanche ridere forte perché sempre dobbiamo stare attenti alla voce. Quando io dico che rispetto molto la mia voce è questo, io non parlo mai forte, non mi metto mai in collera, non sono mai non grido, anche non rido forte mai, sempre controllo, perché la voce è uno strumento delicatissimo. Dunque sono questi i sacrifici di non uscire tanto, di non fare io tante volte non ho fatto neanche le vacanze perché lavoravo, perché avevo bisogno per la famiglia, per sostenere tutti, perché quando uno ha una famiglia come la mia grandissima così, tutti hanno bisogno. Dunque io sempre, quando mi dicono: ma tu hai fatto queste cose di beneficenza, e io dico sempre lo faccio ogni tanto, però penso prima ai miei poveri e gli altri vediamo dopo.
Certo, lei ha menzionato appunto questo suo rapporto molto vicino con sua figlia Ornella,
sì.
E il periodo in cui eravate distanti, eccetera, che era ancora più difficile perché Ornella aveva perso la mamma.
Sì, esattamente, questo è stato molto difficile perché quando Ornella, quando io mi ritrovai vedo, lei era bambina, aveva 1 anno e mezzo. Dunque devo dire grazie a mio padre e a mia madre, perché senza di loro io non avrei potuto fare questa carriera. Dunque questo è stato il sacrificio più grande. Quando io partivo, sempre partivo di casa piangendo perché lasciavo la bimba, e anche con questo sentimento di mi sentivo colpevole di lasciare la bimba con la mamma, senza la mamma, con i nonni. Questo è stato molto difficile per me, sì, questo è vero, sì.
Questo è stato anche il momento in cui non solo è cambiata la sua vita, ma è cambiato anche lei come uomo.
Sì, 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 sono cambiato in quel momento, perché devo dire che la mia vita è stata sempre così, con alti e bassi, e penso che sia così per tutti, ma devo dire che sono stato fortunato perché con questa passione, con questa voce mi ha permesso di superare tutte le difficoltà della vita, questo è vero, sì.
Lei mi disse nell'ultima intervista che la sua vita è un'opera.
Sì, sì.
Ecco. Lei ha già scritto un'opera con suo fratello, che poi abbiamo in studio con Davide.
È lì, Davide.
Sì. Che salutiamo, anzi sta riprendendo le fotografie del fratello, chissà che collezione avrà. Ecco, con Davide avete scritto L'ultimo giorno di un condannato. Sì. Penso che probabilmente starete pensando alla la mia vita è un'opera.
Sì, sì, esattamente. Ma anche Il condannato era un po' io.
Ma scriverete la mia vita è un'opera o no?
Ma devo dire
domanda.
Una cosa, che Davide sta facendo anche un'opera sul Papa.
No.
Dunque, sì, sì, è un'opera, speriamo che sarà finita fra un po', perché io incomincio a invecchiare. Dunque dico, Davide, falla presto quest'opera. È un'opera bellissima, perché infatti posso raccontare un po' l'inizio, Davide?
Perché non viene qua?
Davide, vieni qua.
Dai, così almeno parliamo.
Allora, quest'opera, noi abbiamo fatto Il condannato, no? L'ultimo giorno del condannato. E l'opera di Davide, la prossima col Papa, incomincia col Papa che va in una prigione a incontrare...
Vediamo se questo è il microfono, dica qualcosa.
Buongiorno.
No, non è questo, è quell'altro.
Cambia microfono. Bello questo, mi piace questo improvvisato.
Questo qua funziona.
Vediamo.
Vediamo, proviamo.
Sì.
Uno, due.
Sì, ecco. Allora, ecco, ora siamo in tre, c'è anche Davide Alagna, che è un compositore fra le altre cose, ha già composto. Allora... Sveliamo questo segreto di quest'opera.
Racconta tu proprio l'inizio di quest'opera e poi basta.
È vero, è un segreto, io non ne parlo mai.
Ne parlo io.
Perché è un progetto molto personale, diciamo. Sto lavorando per adesso, così, quando trovo il tempo, quando trovo un po' di ispirazione. Quindi è un progetto che curo molto, ma con calma, diciamo. Quindi ogni tanto ne parlo con Roberto, ma non è una cosa pubblica, diciamo. È un progetto mio, personale. Quindi si tratta di un frammento della vita del Papa.
Quale Papa?
Ispirato a
Giovanni Paolo.
Giovanni Paolo II, ma non mi fermo lì, cioè alla fine si parla della figura del Papa in assoluto. Sono momenti della vita privata del Papa che magari non conosciamo tanto bene e lavoro su questi momentini un po'...
Certo.
E racconta l'inizio, perché l'inizio è fortissimo. Questo inizio, dunque, incomincia l'opera con il Papa che va in una cella a incontrare il carcerato, come si dice, che infatti è l'ultimo giorno del condannato. Lo stesso prigioniero è lì. Lui va a incontrare questo prigioniero, e infatti è questo uomo che aveva cercato di ucciderlo. Ecco, incominciamo l'opera con questa scena molto forte.
Beh, penso che meglio forse non svelare i segreti.
Sì, no,
oggi
dobbiamo
comunque
svelare.
Già, il segreto dei parenti, il segreto di qua, la sua vita sta diventando un segreto.
Lei è bravissimo, allora. Perché ci fa raccontare i segreti, dunque il merito è suo.
Senta, e questo poi anche farà molto piacere alla sua nuova moglie, il fatto che si scrivete una vita sul Papa polacco.
Esattamente, sì perché
Sandra Zurza, che
ecco,
è
dunque
polacco.
Sarò io il polacco con in quest'opera.
Bene, vorrei finire parlando di una cosa. Lei, come sentirà la domanda, eccetera, immediatamente immagino che gli si rizzeranno i capelli. In realtà non è questo. L'ultima volta, e la ringrazio, lei ci parlò appunto di questo suo momento della Scala. Non voglio ritornare a parlare di questo, glielo prometto, però è una cosa che mi incuriosisce, è questo teatro che è così difficile, perché a parte con lei, ma con tutti, ha questa reazione...
Non è con tutti, è con i nomi. Infatti, perché è così, la Scala è diciamo un teatro un po' speciale, dunque, e poi non succede questo con tutte le opere. Per esempio, se una serata Wagner non succede niente, anche se il cantante fa delle stecche, non succede nulla, e soprattutto col repertorio italiano e più con quello verdiano. Ecco, dunque succede questo, e poi con i nomi, perché se non è un nome non succede niente. Sono stato lì tante volte e ho sentito tante volte delle contestazioni che neanche non erano meritate, ma è così, dobbiamo accettare questo. Io adesso ho chiuso questa avventura con la Scala, loro mi chiamano sempre, vogliono farmi tornare.
Sì,
ecco, ma beh, va bene, è passato.
Infatti. Ecco, ma una cosa mi incuriosisce, maestro Lagna, se lei ora, a parte che la Scala la chiama, probabilmente qualche giorno lei dirà di sì, non so se lo farà o meno. Parlando con la Barbara Frittoli, sì, mi ha detto che c'è questa grossa difficoltà anche per lei di accettare contratti in Italia.
Sì, è vero.
Ciò significa che questi teatri vengono a perdere la possibilità di questi grandi nomi, lei appunto ha menzionato.
È vero questo. Sì.
Ecco, che futuro può avere quindi la lirica in Italia se le cose non cambiano?
Ma non lo so, perché oggi la situazione è molto difficile in Italia, perché anche con il pubblico, perché non so, io mi ricordo 30 anni fa la gente conosceva l'opera veramente, anche per strada un ragazzino sapeva la Traviata, conoscevano i brani, conoscevano. Oggi no. Io ho visto l'altro giorno una trasmissione alla Rai, un omaggio al grande Beniamino Gigli, uno dei più grandi tenori della storia, Beniamino Gigli, e hanno rappresentato Gigli con tre pezzi: Mamma, Non ti scordar di me e O sole mio. E questo rappresenta Gigli in Italia. Dunque, non so, si fa un omaggio a un tenore, uno dei più grandi della storia, e non si sente neanche un brano operetistico. E questo vuol dire tanto. Vuol dire tanto. Io spero che gli italiani si cambieranno e ritroveranno questo fervore che avevano per la lirica, che si è perso un po'.
E volevo ricordare prima di andare che lei è anche qui perché sta lanciando un suo CD, e quindi parliamo anche di questo CD in conclusione.
Sì. Allora, io non so più qual è perché... Ah, qui è Robertissimo, perché abbiamo un po' di differenze di date, no? Perché io adesso in Europa ho un nuovo disco che si chiamerà Malena, come mia figlia, la seconda. Dunque questo uscirà fra poco. Ma qui dunque è uscito il mio ultimo disco, il penultimo disco, che si chiama Robertissimo. Ecco, dunque è un disco molto molto bello, perché c'è una parte operetistica, però anche una parte di musica più popolare, sì.
Benissimo, senta, è stato un piacere, la ringrazio veramente.
Grazie a lei.
Per essere venuto nei nostri studi, la ringrazio anche per non averci svelato i segreti, speriamo che
abbiamo svelato un pochino, ma vabbè.
Ci sarà un'intervista che mi concederà in futuro in cui
dove dirò tutto, sì. Ma lei col suo talento mi fa svelare tutto, sì.
La ringrazio tanto.
Grazie, un piacere.